Album 1968 di e con David Riondino.
Inizia il nostro spoglio di un giornale del 68, Album 68. Sono qui con Paolo Brogi, illustre combattente del 68, nonché illustre giornalista, che ha composto, guarda caso, un libro che si chiama 68, Seneca and the Bew, storie di un mondo in rivolta. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Questa è la voce di un uomo del 68, sentite, un po' ancora antica. Il nostro carotaggio del 68 inizia con un giornale 50 anni fa, Panorama. Abbiamo una serie di numeri di Panorama, questo caleidoscopio, questo sguardo proprio panoramico sulla psiche dell'uomo di allora, che mi sembra molto simile a quella di ora, e ne facciamo una rassegna stampa come fossimo allora. Che succede nel primo numero del 68 di Panorama? Vi leggiamo il sommario. Affari italiani, i sindaci difficili di Roma e di Milano. Già qui ci sarebbe un ragionamento. Erano Agnasi da una parte e, come si chiamava quell'altro?
Rinaldo Santini. Uno esatto. Dimenticato, che però era arrivato subito dopo Petrucci, Amerigo Petrucci, e prima di Clelio Darida. La sorte vuole che Petrucci, che aveva appunto cessato il suo mandato nel 67, verrà arrestato di lì a pochi giorni per peculato.
E Pannella tra i grandi oppositori di questo sindaco Petrucci, tra i grandi accusatori.
Esatto.
E lo so perché ho letto anche gli altri numeri, mi sono preparato. Poi Vaticano, vi do solo l'idea delle cose che succedevano. Dall'incontro tra Paolo VI e Johnson è nata la missione ad Hanoi, ovvero sia stanno cercando di fare una mediazione nella guerra in Vietnam.
Sì, siamo in un momento in cui i soldati americani in Vietnam sono 500.000, erano partiti con una missione di 5.000 quattro anni prima. Il Vaticano tenta una mediazione, ma di lì a poco il generale Giappe promuoverà l'offensiva del Tet, che porterà i Vietcong a quasi a Saigon, alle porte di Saigon.
Procede in panorama il ragionamento sul Vaticano e si nota che entrano in curia i calcolatori, quindi tecnologie avanzate che arrivano nell'antico stato del Vaticano. Sempre andando a vedere il sommario per avere un'idea appunto panoramica di quello che accadeva in quella prima settimana, Nasseropoulos in doppio petto. Un'idea sul colpo di Stato in Grecia, un racconto di quello che è la Grecia e il colpo di Stato che c'è stato nel 67. Un articolo su Cuba, il denaro è il nemico della rivoluzione di Castro, vedremo poi che cosa ci va a dire. Rockefeller che potrebbe vincere la convenzione degli americani, dei repubblicani
a Miami,
mentre invece la vincerà
Nixon.
Ecco, quindi siamo già dentro le cose che conosciamo bene, no, di questo cinquantennio.
No, qui il giornale non può sapere che poi nell'agosto ci sarà la famosa contestazione di Chicago, i cinque giorni della rabbia di Chicago, che porteranno a degli scontri molto forti, prolungati per varie giornate, sotto la convenzione democratica, in cui si battono come candidati Humphrey e McCarthy. Vincerà Humphrey.
Beh, la convenzione democratica, allora qui fa venire in mente, perché poi nei numeri successivi lo vedremo, cosa succede? Che c'è intanto in America una fortissima contestazione alla guerra in Vietnam, no?
Sì.
Che copre tutti i campi, quello musicale, quello estetico, le piazze. Andiamo avanti a leggere questo sommario. Tanzania o Tanzania, un mercato comune africano per uscire dalla povertà. Anche in Tanzania c'era il presidente che aveva fatto una specie di libretto rosso.
Sì, Nyerere
era molto in voga a fare i libretti rossi, e addirittura c'è notizia che i Masai venivano diffidati dal vestirsi da Masai e fare le fotografie per i turisti stranieri. Gli facevano una multa perché, cioè, non era bello vendere la propria immagine in questa maniera un po' scialtrona. Basta, e quindi c'è delle belle foto di Masai vestiti bene, dice basta con queste fatte di fare i Masai, siamo Masai ma abbiamo le scarpe anche noi. Unione Sovietica, hanno imparato a sorridere i diplomatici di Mosca. Cominciano a esserci degli articoli di distensione nei confronti dei sovietici, non visti sempre come orsi cattivi, ma un po' più buoni. Beh, riassumendo, il panorama dà l'idea di quello che succede in Grecia, a Cuba, in Stati Uniti, in Tanzania, in Unione Sovietica, in Medio Oriente. C'è lo sguardo della redazione di Panorama, e lo sguardo del lettore di Panorama, quindi è davvero, diciamo, siamo al centro di una visione, diciamo, europea come minimo, ma sicuramente planetaria, no?
Sì, un Panorama che è diretto da Lamberto Sechi. Ricordiamolo, Lamberto Sechi nel 1945 esce alla ribalta di Bologna insieme a personaggi come Indro Montanelli, Massimo Rendina. Dal 1967 è nato un nuovo news magazine che si chiama Panorama, affianca il più illustre, no? Nato nel 1945 europeo, e l'altro news magazine che è L'Espresso, nato nel 1955. Cosa manca in questo numero, Davide? Mancano gli studenti, c'erano probabilmente i numeri precedenti, ci saranno sicuramente i numeri successivi, però è un po' curioso, no? Che si apra l'anno, il 68, senza questa figura che sarà così importante nel corso dell'anno e che invece qui compare come un piccolo fiume carsico in alcune lettere, un po' qua, un po' là.
Invece la testata del giornale, questo va ricordato, del primo numero del 68 è Barnard, il trapianto del cuore. Cioè siamo a fare finalmente una cosa che non era mai successa prima, che apre tutta un'altra prospettiva, che è come andare a mettere i piedi sulla luna, insomma si può modificare, si può sostituire un organo così importante dentro il corpo.
Sì, morivano però i pazienti e finché non verrà inventata la ciclosporina che risolve il problema dei trapianti, il rigetto era all'ordine del giorno, i primi trapianti. Anche mentre usciva il giornale Panorama in edicola, Barnard ne fa il suo secondo trapianto, il paziente, che era un dentista, mi ricordo, vivrà una serie di mesi, ma anche lui morirà.
Beh, quindi, insomma, però ci provo. E c'era poi un passaggio nel successivo trapianto che cercherà di fare Barnard, su un nero. Nero, sì. A quei tempi negri, appunto, però nero, e quindi c'è tutto un dibattito, ma è bene o male, consideriamo che lui è un sudafricano, cioè
il cuore non ha colore,
e una signora interpellata, una signora molto razzista, dice a questo proposito: beh, insomma, i neri hanno fatto tante cose per noi, possono anche fare questa. Ci hanno dato tanto, capito? Cioè, alla fine l'iperrazzismo
portatore di organi.
Il panorama internazionale è già un po' simile a quello di adesso, oserei dire, cioè la Cina, no, che ha fatto la sua entrata con Mao Zedong, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, queste tre grandi potenze geopolitiche che confliggono. Il Medio Oriente in continuo subbuglio.
Era il 68, ma molte cose dovevano ancora succedere.
E poi sotto ribolle un mondo di giovinastri che si fanno crescere la barba, che si comprano gli eschimi, che leggono continuamente questi giornali, queste fondiche, e arrivano le canzoni arrivano dall'estero. Considera che ci sono i Beatles, che ci sono i Rolling Stones, che c'è di tutto, insomma, c'è tutto il pop contemporaneo, ha le sue radici come fosse il mondo classico nel 68, e anche in Italia come all'estero c'è musica.
La notte cade su di noi, la pioggia cade su di noi, la gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso ormai, ma che colpa abbiamo noi? Sarà una bella società fondata sulla libertà, però spiegateci perché se non pensiamo come voi, ci disprezzate come mai, ma che colpa abbiamo noi? Se noi non siamo come voi.
E voilà, Shel Shapiro, i Rocks, questo manifesto di qualche anno prima, che ormai era una hit, che definisce un po' il punto di vista della scheda bianca, anche perché i Rocks, lo hippie italiano, suggeriva in quel periodo, davanti alle elezioni sarebbero state qualche mese successivo, di votare a scheda bianca, di modo che ci contiamo quelli che non credono più nei partiti. Ci contiamo quelli che non sono più, diciamo, favorevoli a questo apparato che ci colpevolizza. Tu eri un capellone proprio?
No, no, avevo i baffi però. E quindi erano i miei capelli in quel momento. No, mi colpisce la parola vecchio che viene usata così per descrivere un mondo che effettivamente era abbastanza ossificato, molto legnoso, molto incapace di reazioni intelligenti, no? Che non aveva capacità di colloquio, no? Con questa marea, perché la grande differenza tra allora e oggi è che allora i giovani erano una marea, erano le generazioni della fine della guerra e quindi arrivarono in massa chiedendo un conto, no? A un mondo che appunto era così, ancora così ossificato.
C'era anche degli elementi utopici molto forti. Un'altra canzone di questi Maître à Penser, che sono i Rox, che peraltro traducevano, è La pioggia che va. Dietro una montagna di paure e di ambizioni c'è nascosto qualche cosa che non muore. Il denaro e il potere sono trappole mortali che per tanto e tanto tempo ha funzionato. Ma noi che stiamo correndo avanzeremo di più. Ma non vedete nel cielo quelle macchie di azzurro e di blu? È la pioggia che va e ritorna il sereno. Con questa struttura quasi giambica, tantarara, 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 insomma era un inno questo qua. Ci si domandava, ma com'è possibile vivere così pensando di non lavorare? No, non è che io non voglio lavorare, voglio fare un lavoro che mi corrisponda, voglio fare una cosa, non mi importa di diventare ricco. La contestazione della carriera.
Sì, c'era una pulsione molto forte a inventarsi una nuova vita e quindi questo era l'elemento che accomunava giovani in condizioni completamente diverse, perché il 68 è un movimento che si allarga nel mondo in modo incredibile, no? Che collega situazioni come il Brasile alla Turchia, all'Europa, all'Europa dell'Est, agli Stati Uniti, al Giappone. Insomma, tutto il mondo è in movimento, al Senegal. E questo perché si sta chiedendo un conto, perché la pioggia cade su di noi, come dice la loro canzone, e quindi bisogna andare verso il sereno, non c'è altra soluzione.
E ci sono i commentatori dell'epoca che si stupiscono di alcune resistenze, come Benedetti, tu dicevi.
Benedetti sì, dedica la sua rubrica alla resistenza del termine eccellenza che è stato cassato dal dizionario italiano dal 1946, ma che invece è come un fiume carsico, continua a uscire, ad essere utilizzato. È la testimonianza appunto di questo mondo che non riesce a evolvere, no? E che continua ad avere questa sua ossatura così ferma nel tempo. Arrigo Benedetti appunto nota che questo termine continua a imperversare, no? Nei salotti così come nelle relazioni pubbliche.
Un po' alla Villaggio, cioè eccellenza. Notavo, vedendo il sommario, che la programmazione radiofonica dava a Radio 3 un Orlando Furioso di Ludovico Ariosto con Giorgio Albertazzi, Foà, Sbragia e Alberto Lupo. E quindi si leggeva l'Orlando Furioso col commento di Calvino, se non erro.
Sì, non era ancora l'Orlando Furioso di Ronconi, però insomma,
era quello di Calvino.
Era quello di Calvino.
E poi c'è un personaggio nuovo che gestisce una rubrica radiofonica dedicata ai giovani, che si propone di fare un panorama spregiudicato del mondo dello spettacolo. E chi la gestisce? Maurizio Costanzo. Ecco, anche, quindi sono tutti già presenti, per non dire di sette voci, dove troviamo il tuo amico Pippo Baudo.
Pippo Baudo, sì, che qui viene definito una voce molto soft, molto educata, no? Che sta gestendo appunto le novità, no?
Le novità.
Musica leggera.
La prima puntata televisiva di Sette Voci, i giochi musicali di Sergio Paolini e Stelio Silvestri, presentati ogni domenica alle 18 da Pippo Baudo.
Sì, qui scrive che aveva 31 anni, quindi anche Pippo Baudo ha avuto 31 anni, è incredibile, nel senso che... Però ci dice anche che Pippo Baudo ha esordito mettendo in scena Un attendant Godot di Beckett, altra notizia che ci prende un po' in contropiede.
Però ci dice soprattutto, stiamo leggendo la prima settimana del 1968, stiamo facendo diciamo una specie di carotaggio di questa rivista Panorama per vedere quanto ancora rimane, quanto non rimane, che tipo di scintillio ci arriva da quell'epoca là, e stiamo trovando tante cose che continuano a essere determinanti. Una tra tutte, non a caso, Pippo Baudo.
Con la sua valletta.
Con la sua valletta. abbiamo visto a pagina 57 Pippo Baudo che fa Beckett, vediamo invece a pagina 26 una bella foto di un toro che viene regalato il presidente della Corea del Nord, Chung Yong-kun, che deve essere parente di quello di ora, a destra durante, ha la stessa pettinatura peraltro, quindi i parrucchieri coreani erano sempre gli stessi, lanciavano il trend, risale al 68. Durante la sua recente visita a Cuba, Fidel Castro gli sta offrendo in dono un toro cubano, sempre i soliti macisti cubani, il grande, cioè, elemento erotico cubano continua ad essere presente, e dice lui: noi non crediamo nei concetti materialistici del capitalismo o di altri tipi di comunismo in cui il denaro funga da incentivo, ha detto il leader. Il nostro sistema economico si prepara a creare una socialità in cui il denaro diventerà inutile, tranne per certe cose che non possono essere acquistate altrimenti. L'uomo non vive di solo denaro. L'uomo deve acquistare la dignità e insieme imparare che il suo lavoro è un contributo al bene di tutti. Questo è il vero marxismo-leninismo, come lo vediamo noi, e non è il comunismo realizzato in Unione Sovietica, nell'Europa orientale e in Cina. Noi stiamo costruendo il nostro sistema cubano per risolvere i nostri problemi e soddisfare il nostro popolo. Vero o falso che sia, questa è un'intervista che ha dato a Matthews, che è quello che nel 57 lo andò a intervistare sulla Sierra, no?
New York Times.
Quindi l'interlocutore privilegiato è sempre il giornalismo americano, statunitense. E in qualche modo i statunitensi continuano, anche se in evidente posizione critica, a interagire con questa figura che parla indirettamente a chi? A tutti gli studenti americani, a tutti il Sud America, perché succede che i cubani a questo punto, con lo sganciamento, no, dall'idea della rivoluzione dei sovietici e con l'avvicinamento non riuscito ai cinesi che cercava Guevara, no? Guevara è morto l'anno precedente, si rivolgono di più all'Europa oppure al mondo, diciamo, dei giovani in generale, di cui diventano forte riferimento. Considera che Panorama tra i primi numeri dell'anno ha delle copertine intere, tutte dedicate a Fidel Castro.
Sì, no, ma si vede un atteggiamento di favore nei confronti di Fidel Castro, se non altro all'inizio di questo articolo c'è scritto che ha un largo seguito popolare, certo. Il che sicuramente corrispondeva alla realtà, ma che appunto veniva notato con una sorta di accento bonario, no? Siamo ancora lontani dall'agosto, quando invece Fidel Castro purtroppo sorprese un po' tutti con un'adesione all'invasione della Cecoslovacchia, firmando un documento, no, di sostegno al patto di Varsavia, che lasciò esterrefatta un po' tutta la sinistra europea, no? Che non si aspettava un simile cambio di orizzonte, insomma.
Sempre dal primo numero del 68, Panorama, minigonna e topless. Il topless, questo signore, si chiama Rudy Gernreich, vestito con una tuta da astronauta di Cardin. Un giorno incontrammo su un marciapiede una signora pesantemente truccata, dice Gernreich, questo stilista. Ricordo benissimo che mi attasse fin dal principio e cominciai a seguirla. I miei genitori dovettero mettercela tutta per distogliermi da quella donna. Quindi, attratto da queste figure truccate, il giovane inventa da lì a poco la minigonna e la lancia. Non è il solo, sono anche dei personaggi molto interessanti. Il disegnatore Oscar de la Renta, 34enne, crea la moda con lo spirito haute couture, insomma un misto tra alta moda e pop, con questi personaggi dallo sguardo piuttosto malandrino, con nomi anche piuttosto pittoreschi. Oscar de la Renta, per esempio.
Si facevano aiutare sicuramente dall'ondata inglese che anticipava queste mosse, però in un mondo come quello americano, piuttosto puritano, così abbastanza chiuso, fermo, erano sicuramente portatrici di un vento rivoluzionario molto forte queste iniziative del signor Rudy Gernreich, che con la sua Peggy Moffitt abbordò appunto le donne e circuì le donne americane, costringendo una serie di catene ad acquistare minigonne e quant'altro.
Qui c'è anche una bella didascalia su un servizio molto bello di fotografie vintage, che chiameremo oggi vintage, meravigliose queste ragazze in minigonne. Minigonne e università. In un'aula di belle arti dell'università di Wheaton, due ragazze disegnano uno scheletro gigantesco. I loro abiti cortissimi sono ormai in uniforme accettata. È la fanciulla e la morte davanti a sto scheletro, se due studentesse che lo commentano. E per i ragazzi è normale, una ragazza con le zampe molto molto visibili, e dietro un giovane secchione, un po' nerd, che le guarda su un computer con dei calzini corti, peraltro. Gli uomini si sono abituati alla moda audace. Sopra l'università di Stanford, uno studente è indifferente alle gonne corte delle sue compagne.
Siamo in un'epoca, Davide, in cui al liceo Mamiani di Roma le ragazze entravano la mattina 10 minuti prima dei maschi, e questa differenza di orario era dovuta al fatto che nella ascensione al primo piano sulle scale del Mamiani i maschi non dovevano vedere le cosce delle, delle loro colleghe sotto il grembiule. Quindi siamo ancora in Italia in una fase, come dire, del pleistocene che deve essere affrontata adeguatamente.
Vedi, e ti citerò per concludere la faccenda quello che dice Peggy Moffitt, la modella, questo signore. Finalmente un creatore di moda che non disprezza il seno. Gen Reich cerca di sdrammatizzare il sesso. Il seno per lui è una forma. E il topless esprime la libertà che tutte le donne vorrebbero avere di mostrare senza provare un senso di colpa il proprio corpo. Siamo dentro ormai la contemporaneità, caro mio.
Lui esagera perché dice anche che tra poco le donne le metteranno il rossetto sui capezzoli come facevano in Egitto, nell'antico Egitto, e questo però non l'abbiamo visto.
Il topless, come dicevamo, imperversa anche negli sguardi, nelle spigolature più generali che Panorama, pagina 63, ci presenta. La cantante Walsh si esibisce in topless in un caffè di Toronto, Canada, insieme a altri due giovani. La polizia ha permesso l'esibizione a patto che Walsh non scosti mai la chitarra dallo stomaco, quindi tenendo la chitarra sopra le tette si poteva cantare col topless. Un uso un po' ingombrante del reggiseno, chitarra reggiseno, diciamo.
Dobbiamo ricordarci che una delle forme mai riuscita a essere emulata da noi in Europa che gli studenti americani mettono in campo è lo striking. Lo striking consisteva a correre nudi di fronte alla polizia e alla Guardia Nazionale.
Ah, sì?
Ed era una manifestazione, come dire, di panico, no? In senso buono, che però appunto nella vetusta Europa abbiamo avuto difficoltà a ripetere.
Sì, grazie a Dio anche, verrebbe da dire. Correre nudi davanti alla polizia, già è difficile correre vestiti. Twiggy, l'ultimo articolo è su Twiggy. E Twiggy che viene raccontata insieme al suo amico parrucchiere, che si chiamava, un nome qualsiasi aveva in Inghilterra, ma lui si fa chiamare De Villeneuve. Gilles de Villeneuve.
Sì, ma lei era una sciampista, no? Bisogna ricordarselo, perché la favola di Twiggy, stecchino, nella traduzione corrente, nella moda mondiale, era appunto una piccola sciampista che viene proiettata, no? Su uno scenario straordinario, internazionale, cioè, diventando appunto, con la minigonna, un simbolo, no, del momento, no? Uno straordinario. Lui si chiama Justin de Villeneuve, sì. E Mary Quant fa il doppio, no? Che sceglie, no, questa giovane ed esile filiforme ragazza per proiettarla appunto nell'immaginario collettivo mondiale.
Più che altro succede anche questo, che Twiggy è il primo esempio di una signorina nessuno che diventa famosissima, e quindi riscuote enormi successi, perché è un po' alla maniera di Andy Warhol, la qualsiasi, cioè non ha il fisico da modella, è piccina, è secca, non dice niente di particolare, nelle interviste viene fuori che è proprio una ragazza che dice io sono qui, beh, mi va, finché dura, no? Il suo partner, questo Justin de Villeneuve, è un signore che si veste come Oscar Wilde, no? Che dice che finché dura, anche lui dice, e diventano famosissimi, quindi è il signor nessuno che può diventare finalmente il simbolo di tutti.
Se ne vendicheranno in Blues Brothers i due cialtroni,
Belushi,
Elwood, che dà appuntamento in una piazzola, se ben ricordo, a Twiggy, e poi non la va a prendere, no? quindi la dimentica. Su una piazzola.
Comunque, per dare un'ultima pennellata a Twiggy, l'articolo che è da un giornale americano tradotto descrive Twiggy in America. Twiggy sta mangiando un bombolone, arriva Justin de Villeneuve dicendo: ho parlato con una major americana che mi ha detto se facevamo un film a Hollywood. Ho risposto di no, E il giornalista dice: Twiggy, ma perché hai risposto di no? E Twiggy dice: beh, ma io mica so recitare, continuando a mangiare il bombolo. Vediamo che altro possiamo vedere in questo primo numero del 68, pieno di colori, perché ogni volta Panorama ha questi due grandi servizi, no? In questo caso uno è su Guttuso. Mi dicevi che Guttuso ha una caratteristica molto snob, direi, no?
Dice questo articolo che vive per 6 mesi a Roma al Palazzo del Grillo e per 6 mesi a Velate al Nord in una villa priva di telefono. E allora come comunica Guttuso? Come? Con i telegrammi.
Così bisogna fare. chiama il maggiordomo e dice: può mandare questo qui no? A Marta? Ecco, gli manda il telegramma. E va.
Allora stava con Mimise.
Ah, Mimise, insomma, molto, tutti dovremmo comunicare di più con i telegrammi. C'è un'altra recensione che ci dà l'idea di questa curiosa contemporaneità del 68, perlomeno come sguardo sul mondo. Si parlerà a Montecitorio di questa Santa Rita, la quale Santa Rita altri non è che Santa Rita la Cascia, una satira del linguaggio bigotto scritta da Ida Omboni e messa in scena da Paolo Poli. Peraltro il teatro su Panorama viene recensito da Franco Quadri, che ha raccontato queste mutazioni del gusto e della figura dell'attore, dell'autore, della messa in scena per 50 anni. Già allora era presente a raccontarlo, così come il cinema veniva recensito da Tullio Kezic. E quindi siamo davvero dentro la contemporaneità.
Beh, Paolo Poli riuscì a portare in scena una Santa Rita da Cascia in cui l'antagonista di Santa Rita arriva a dire che ogni eretico bruciato è un pizzico di incenso in cielo.
Panorama, che è un giornale diciamo, molto bello, l'ha detto, no? C'è un enorme rilancio del design, l'Italia produce oggetti meravigliosi e in questo caso abbiamo un regalo per gli appassionati di scacchi, la lampada con base a testa di cavallo, che non può mancare nella casa degli scacchisti. Una pedina gigante in porcellana dorata e un paralume interossuto francese che riproduce gli intrecci della paglia di Vienna, 35.000 lire. Poi si conclude il numero di Panorama, primo numero dell'anno, con le solite cose che ci sono già da allora nei giornali. La fotografia del cane che suona il pianoforte. Il cane musicofilo, dopo anni di studio, Joe può definirsi un pianista rifinito. È un bel cane da caccia di 8 anni, molto affezionato alla sua padrona, che abita a Bryan, cittadina del Texas. Un vero fenomeno, dice di lui la padrona, e dai gusti raffinati predilige Mozart.
Non importa se qualcuno sul cammino della vita sarà preda dei fantasmi del passato.
Io ringrazio Paolo Brogi di aver condiviso questa lettura, questa rassegna stampa un po', neanche io non direi fuori tempo, di un giornale del 68, del primo numero del 68 di Panorama, che molto ci illustra della contemporaneità. Avremo modo di sviluppare questo album e intanto ricordare che Paolo Brogi ha pubblicato recentemente questo 68, Se n'è qu'un début, storie di un mondo in rivolta.
Buona giornata a tutti, nel cinquantenario del 68 vi auguriamo una...
Un altrettanto divertente annualità.
Di azzurro, di blu, è la pioggia che va.
Album 1968 di David Riondino. Regia di Elisabetta Parisi. Tutte le puntate sono disponibili sul sito radio3.rai.it e sull'app RaiPlay Radio.